Ho scritto qualche citazione, cioè le citazioni che riprenderò con voi, in modo che così, anche se vi distraete un attimo, avete sempre lo schema fondamentale a cui riferirvi. Naturalmente è una scelta molto ridotta di passi sul tema del mangiare, dell'aver fame, del cibo. Nell'Antico Testamento la prima volta che compare il verbo mangiare mi sembra che sia al capitolo 2 della Genesi, al versetto 9. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare. E l'albero della vita in mezzo al giardino è l'albero della conoscenza del bene e del male. Ecco, questo è il versetto 9 di Genesi 2. Buoni da mangiare. È interessante il fatto che, prima di dire che questi alberi sono buoni da mangiare, sono graditi alla vista. È interessante questo perché vediamo che c'è una attenzione non immediatamente alla utilità della creazione, ma un'attenzione, possiamo dire, di tipo estetico. Innanzitutto è bella da vedere, e d'altra parte tutto il primo capitolo è dedicato proprio a questo, è un racconto ammirato della bellezza, della bontà di tutto ciò che Dio fa. Ecco, il versetto 15, forse non ve l'ho messo perché l'ho scritto così piccolo che non mi sono accorto, che è sempre al capitolo 2 della Genesi, dice così: il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo coltivasse e lo custodisse. E qui non c'è il verbo mangiare, però riguarda sempre il rapporto tra l'uomo e la creazione. E sono due i verbi che descrivono questo rapporto, perlomeno nell'intenzione di Dio. Il motivo per cui Dio pone l'uomo in questo giardino che viene descritto nei primi due capitoli è questo: coltivare e custodire. Il verbo coltivare in realtà è il verbo servire. Il verbo quindi che è servizio, lo si usa anche per il termine della schiavitù. Lo schiavo è questo qua. Viene da questo stesso verbo. E quindi il primo verbo che descrive il rapporto tra l'uomo e questa realtà che Dio gli ha costruito attorno è un verbo che indica all'uomo che deve essere in qualche modo servitore di questa. È proprio il contrario, no? Di quello che potremmo pensare noi, che ce l'ha dato perché noi ce ne servissimo, e questo non appartiene alla iniziale vocazione dell'uomo nel creato. Il secondo verbo è la custodia, cioè ancora un verbo che indica in qualche modo il salvaguardare le cose così come Dio le ha create. Servizio e custodia. C'è evidentemente un pensiero dietro che indica il pericolo di rovinare, no? Un tesoro che può rovinarsi. Immediatamente dopo questo versetto 15 c'è il versetto 16 col quale compare il tema della legge. Il Signore Dio diede questo comando all'uomo. C'è la prima parola legata al, diciamo, ai termini del precetto. Diede questo precetto all'uomo: tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché nel giorno in cui tu ne mangerai certamente dovrai morire. Quindi vediamo che torna per la seconda volta il verbo mangiare, E questo verbo è implicato nel primo comandamento che Dio dà all'uomo. La prima comparsa della terminologia della legge, del precetto, riguarda l'atto del mangiare, è una proibizione alimentare. È molto interessante questo. Di quest'albero tu non devi mangiare. Collegato alla trasgressione, la morte. È la prima volta che compare il termine morte, morire. Non era stata creata, sembra, le realtà create da Dio non era ancora comparsa questa cosa della morte. Compare qui, come ipotesi nel caso della trasgressione di questa proibizione alimentare. Passo al capitolo 3. Capitolo 3 è notoriamente il capitolo che parla del peccato originale, no? Lo chiamiamo così. Allora, in questo capitolo il verbo mangiare, forse ve ne sarete anche accorti quelli che hanno seguito la lettura al mattutino, è molto citato. Io credo che sia il verbo proprio più usato in tutto il capitolo. Il capitolo sono 24 versetti, il verbo mangiare c'è 18 volte, 18 volte su 24 versetti. Comincia così, sulle labbra del serpente: è vero che Dio ha detto non dovete mangiare di alcun albero del giardino, e poi continua il racconto che voi conoscete bene. Andiamo al versetto 6. La donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradevole agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza. Prese del suo frutto e ne mangiò. Poi ne diede anche al marito che era con lei e anche egli ne mangiò. Allora qui vedete ci sono tre volte in un unico versetto il verbo mangiare. Però c'è anche un altro verbo molto importante nella Bibbia, è il verbo prendere. Prese del suo frutto e ne mangiò. Questo verbo è aggravato, facciamo un salto al versetto 22, da un altro verbo. Quando il Signore ripensa a quello che è successo, dice: ecco, l'uomo è diventato come uno di noi quanto alla conoscenza del bene e del male, che ora egli non stenda la mano e non prenda anche dell'albero della vita, ne mangi e viva per sempre. E l'aggravamento è questo stendere la mano, che non c'era nella descrizione prima del peccato, ma è come se Dio, rievocando quello che è successo, avesse visivamente l'impressione di una mano che si stende e prende. Passiamo al versetto 17. All'uomo disse: perché hai ascoltato la voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato non devi mangiarne, maledetto il suolo per causa tua, con dolore ne trarrai il cibo per tutti i giorni della tua vita. Ecco qui l'italiano svolge, ma c'è il verbo mangiare ancora, sarebbe: con dolore ne mangerai per tutti i giorni della tua vita. Qui il verbo mangiare per la prima volta viene accostato al termine dolore. È stato il peccato. Il mangiare, che era una libera offerta che Dio aveva dato all'uomo, puoi mangiare di tutti gli alberi, ma che era anche oggetto di un comandamento, di quello non mangiare, e per la prima volta viene accostato il dolore. Con dolore ne mangerai. Il versetto, due versetti successivi, 19, dice: con il sudore del tuo volto mangerai il pane e si accresce o si precisa il tipo di dolore, è il dolore della fatica del lavoro. Compare il lavoro, ma in questa sua connotazione affaticata, mentre prima non era così il lavoro, c'era questo servizio, ma non sembrava essere un servizio da sudore, da far sudare, tanto che, torno un attimo indietro, sempre nello studio delle parole, al versetto 15 vi avevo detto, che dice così: il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo coltivasse e lo custodisse, perché lo servisse e lo custodisse. Questo lo pose è il verbo del riposo. Il Signore lo fece riposare letteralmente nel giardino dell'Eden, è il verbo che darà anche un nome a Noè, e perché lo servisse e lo custodisse. Quindi vediamo che è un servizio, una custodia collocata in un ambito di riposo. La fatica invece del lavoro compare solo qui, al capitolo 3, al versetto 17 e al versetto 19. Ecco, passiamo, vedete che io vi faccio semplicemente delle citazioni, non pretendo di fare una trattazione sistematica del tema, evidentemente, solo vorrei lasciarvi alcune parole che mi hanno colpito, e quindi, poi è chiaro che ho fiducia che le parole poi lavorino nei cuori, ognuno ne traga anche le linee, la tendenza, le ispirazioni che esse vorranno produrre. Passiamo al libro del Deuteronomio, al capitolo 8, perché qui siamo già nella storia di Israele e il Signore rievoca questa storia. Deuteronomio 8, 3. Leggo dal 2 per ambientare un po' meglio il discorso. Ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti osservato o no i suoi comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame. Ecco, qui compare questo termine, in qualche modo corrispondente al contrario al mangiare, l'esperienza della fame. Ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna, che tu non conoscevi, che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. E questo provare la fame è letteralmente affamare. Il Signore ti ha umiliato, e lì usa il verbo del diventare poveri, ti ha fatto diventare povero, e ti ha affamato. Due parole che poi prenderai delle evoluzioni veramente molto importanti, ce li abbiamo anche nell'orecchio. Diventare povero, essere affamato. Il motivo per cui Dio fa passare il suo popolo per questa esperienza, la povertà e la fame, l'umiliazione e la fame, è questo: per imparare, e quindi è un motivo educativo, per imparare, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce nella bocca del Signore. E quindi, mi sembra di intendere così l'espressione, non solo di pane, ma di tutto ciò che esce dalla bocca del Signore. Quindi il motivo educativo è in questa direzione. Tu, attraverso questa esperienza, capisci di dipendere dalla bocca del Signore, di avere continuamente bisogno di essere da Lui imboccato. Mi fermerei qui senza andare troppo oltre nelle ulteriori evoluzioni di questo versetto. Al versetto 17 di questo capitolo, di rievocazione dei 40 anni nel deserto, dice: guardati dunque dal dire nel tuo cuore, la mia forza e la potenza della mia mano mi hanno acquistato queste ricchezze. Ricordati invece del Signore tuo Dio, perché Egli ti dà la forza per acquistare ricchezze. Ecco, tutto il capitolo, e questi capitoli del Deuteronomio, hanno questo motivo comune: ricordare questo popolo che ha tutto ricevuto in dono, che non è opera sua. E quindi vi ho citato questo versetto 17 per questo: guardati dal dire nel tuo cuore, è stata la mia forza e la potenza della mia mano che mi hanno acquistato queste ricchezze, tutta questa terra da cui scorre latte e miele. È tutto dono suo, ma non nel senso di dono suo che quindi tu non devi far nulla. È interessante anche questo, ancora rispetto al discorso che stiamo toccando, no? Che è quello del cibo, del pane. Dice: ricordati che Egli ti dà la forza per acquistare la salvezza. Quindi qui introduce questo termine forza, che indica proprio la forza che Dio regala all'uomo per potersi, anche con il suo lavoro, procurare queste ricchezze, questi beni. Passiamo all'ultimo testo, che è quello di Esodo 16. Ancora un testo che riguarda la storia di Israele nel deserto, il testo che racconta del dono della manna e delle quaglie, il pane e la carne. Allora, di questo capitolo 16 al versetto 3. Però leggo per contestualizzare meglio dal 2. Nel deserto tutta la comunità degli israeliti mormorò contro Mosè e contro Aronne. Gli israeliti dissero loro: fossimo morti per mano del Signore nella terra d'Egitto, quando eravamo seduti presso la pentola della carne, mangiando pane a sazietà. Invece ci avete fatto uscire in questo deserto per far morire di fame tutta questa moltitudine. Ecco, allora qui si capisce una cosa, cioè si avverte una cosa interessante, cioè che l'Egitto era il luogo in cui si mangiava a sazietà, e invece questa nuova situazione in cui il popolo è stato messo dal Signore è una situazione esposta alla scarsità del cibo, e alla non sicurezza del cibo. Questo è molto interessante. Già si potrebbe rievocare di nuovo il Deuteronomio per capire che aveva uno scopo educativo, però qui mi sembra che prima ancora che questo, semplicemente si voglia indicare che non è affatto detto che l'essere questo popolo il figlio, il prediletto, l'eletto, questo comporti dal punto di vista della sicurezza esteriore e forse anche interiore, perché qui ci sono le murmurazioni, per esempio, un miglioramento. Dio i suoi li espone a una situazione di minore possesso, sicurezza dei beni esteriori e interiori. Al versetto 16-18 viene raccontata un po' questa manna che il Signore dona ai figli di Israele. Dice: ecco che cosa comanda il Signore. Al dono della manna ancora è legato un comando: raccoglietene quanto ciascuno può mangiarne, un omer a testa, secondo il numero delle persone che sono con voi. Ne prenderete ciascuno per quelli della propria tenda. Così fecero gli israeliti, ne raccolsero chi molto, chi poco. Si misurò con l'omer. Colui che ne aveva preso di più non ne aveva di troppo. Colui che ne aveva preso di meno non ne mancava. Avevano raccolto secondo quanto ciascuno poteva mangiarne. Quindi questo dono che il Signore fa nel deserto al suo popolo, un dono quotidiano di manna che discende dal cielo, è legato a un comando. Il comando è questo, e deve essere un cibo secondo il bisogno. Viene distribuito ciascuno secondo il suo bisogno. È inutile prendere di più, ed è anche inutile in qualche modo prenderne di bene, perché intanto alla fine succede sempre la stessa cosa, che chi ne ha di più viene livellato in basso e chi ne ha di meno viene livellato in alto. Cioè il Signore accorda questo dono secondo un criterio di giustizia, nel senso di proporzionalità al bisogno. Si parla del numero delle persone che sono con ciascuno, il numero di persone di casa. L'altro comando legato a questo è: non ne, nessuno ne faccia avanzare fino al mattino, perché qual è il problema? Il problema è l'accumulo. Questo cibo non può essere accumulato, essendo un dono che si riceve quotidianamente dal Signore, e il tentativo di accumulare in qualche modo tradisce il desiderio, il pensiero di farsi una scorta per la quale non si abbia più bisogno di riceverlo. Ecco, io ho la mia scorta, quindi comunque cosa succede domani, che scenda o non scenda di nuovo, questo pane io ce l'ho, ho questa sicurezza. Questa cosa non va bene al Signore. Allora dice Mosè, disse loro: nessuno li faccia avanzare fino al mattino. Essi non obbedirono a Mosè, e alcuni ne conservarono fino al mattino, ma gli si generarono vermi e imputridì. Mosè si irritò contro di loro. Essi dunque ne raccoglievano ogni mattino secondo quanto ciascuno mangiava, ritorna sul discorso. Quando il sole cominciava a scaldare, si scioglieva. Poi c'è il problema del sabato, siccome di sabato non si può raccogliere, perché è un lavoro, una fatica. Allora, quando venne il sesto giorno, essi raccolsero il doppio, due omer a testa. Tutti i capi della comunità vennero a informare Mosè, preoccupati che ci fosse stata una trasgressione. Egli disse loro: è appunto ciò che ha detto il Signore, domani è sabato, riposo assoluto consacrato al Signore. Ciò che avete da cuocere, cuocetelo, ciò che avete da bollire, bollitelo, quanto avanza, tenetelo in serbo fino a domattina. Essi lo misero in serbo fino al mattino, come aveva ordinato Mosè, e non imputridì. Né vi si trovarono vermi. Ecco, allora, e con questo io direi che ho finito la mia parte. Continua a essere un cibo educativo, che insegna a una distribuzione secondo i bisogni, a un non accumulo, a un non impadronirsene per una specie di autosufficienza da sempre ricavare. Da ultimissimo vi citerei il passo parallelo di numero 11, potete guardarlo tutto questo capitolo con calma, mette maggiormente in evidenza rispetto a questo testo di Esodo 16 il fatto della mormorazione, e quindi questa mormorazione che il popolo fa: eravamo in Egitto, si stava così bene, questa cosa non va assolutamente giù al Signore, che quindi dà sì questo cibo, la manna, le quaglie, ma lo dà malvolentieri, e alla fine però anche punisce severamente il popolo. E quel luogo si chiamò Kibrot Tava, che vuol dire sepolcri dell'ingordigia. Sepolcri dell'ingordigia, e l'abbiamo sentito anche nel Salmo che abbiamo celebrato oggi a mattutino, quando, vi ricordate, come vi ho detto, su di loro fece piovere carne come polvere, uccelli come sabbia del mare, li fece cadere in mezzo ai loro campamenti e tutto intorno alle loro tende, mangiarono fino a saziarsi, ed egli appagò il loro desiderio. Il loro desiderio non era ancora scomparso, avevano ancora il cibo in bocca, quando l'ira di Dio si levò contro di loro, uccise i più robusti e abbatté i migliori di Israele. questa immagine terribile, io ho ricevuto.
Bene, io provo a dire qualche cosa del Nuovo Testamento, proprio così, molto, molto superficialmente, rispetto alla densità del tema e del problema, perché è stato proprio in ordine al cibo, alla mensa, alla fame, che questo Gesù di Nazareth ha raccolto tutta l'eredità ebraica precedente. Non è che lui si sia inventato questa cena, lui non ha inventato niente, però certamente l'ha fortemente segnalata, estrapolata, soprattutto in due direzioni. Da una parte c'era tutta la grande profezia, soprattutto di Isaia, in ordine alla pace. Come andremo a finire? Andremo a finire in un grande banchetto. In un grande banchetto della pace, banchetto al quale saranno invitati e accederanno addirittura tutti i popoli della terra. E quindi questa idea che il tempo finale che lui è venuto a inaugurare e che in certo senso lui è il tempo finale, lui è la fine, di fatto si identifica con questo banchetto universale. Bisogna celebrarlo a Sion, a Gerusalemme, è vero? C'è appunto quella consuetudine che conoscete bene di molti che cercano di andare a farsi seppellire intorno al monte di Sion, tra le pendici del monte di Sion e il monte degli Ulivi, perché da lì uscirà il Messia e da lì appunto proclamerà questo banchetto finale. Loro, questi qui, vogliono essere i primi, insomma. Quindi ci sono un po' di ebrei, parecchi adesso, un po' di cristiani e un po' di musulmani che si fanno seppellire lì nelle vicinanze per essere pronti all'indizione del banchetto. L'altra cosa che Gesù evidentemente afferra con forza, e lo sappiamo bene perché anche stamattina è capitato, è la cena pasquale. E con questo unisce due termini molto forti: da una parte il carattere universale di questa cena e dall'altra il suo carattere familiare. È la festa più grande dell'ebraismo ed è la festa più tipicamente familiare. Anche quando era in atto il tempio era semplicemente il luogo dove si andavano a sacrificare gli agnelli alla vigilia, è vero, ma la cena era poi consumata in casa, perché è tutta di casa. Anche quella cena di casa ha dei caratteri che vogliono dire un po' la fine. Per esempio, nella cena pasquale si prepara un posto di più del numero degli ospiti, un posto vuoto, perché potrebbe darsi che suonasse il campanello e venisse Elia, che è il grande profeta dell'inizio e della fine della profezia, quello che chiuderà alla fine la storia per la fede ebraica, e quindi siamo pronti a ricevere anche lui, perché quindi questa cena, anche questa cena, ha sapore di pienezza, di fine. Quindi certamente il cibo, il mangiare, la mensa sono temi dominanti nella interpretazione che Gesù di Nazareth dà di tutta la storia da cui proviene e di cui pensa di essere il sigillo finale, il rivelatore pieno. E questo porta in sé anche un altro problema delicato, e cioè che aver fame non è di per sé una brutta cosa, anzi è una bellissima cosa. Perché? Perché è una bellissima cosa? Perché qui, come sapete bene, perché tante volte ci siamo tornati sopra anche nelle nostre riflessioni in questi anni, questo è un dato fondamentale dell'antropologia ebraica, cioè della concezione dell'uomo che l'ebraismo ha. L'essere, la persona umana, è fondamentalmente insufficiente a se stesso. E la fame è un istinto fortissimo che ti proietta fuori di sé a motivo della tua insufficienza, no? Non hai bisogno, è vero? E quindi di per sé l'aver fame è vero, non è in senso assoluto negativo, perché ogni persona è così, è vero. E tutti noi siamo vivi questa mattina perché siamo stati nutriti. E la fame diventa una figura talmente importante, e anche qui non è proprio inventata da lui, però certamente è messa in grande posizione di privilegio, che la fame si dilata. E per esempio, per citarvi un testo, Matteo al capitolo 5, le Beatitudini, al versetto 6 dice: beati quelli che hanno fame e sete della giustizia. È talmente importante la fame che la fame non resta più solo fame di pane, fame di cibo, ma si dilata a tutta l'esperienza umana. E quindi fondamentalmente l'uomo è un affamato, e se è affamato di giustizia, addirittura questa è la sua beatitudine. Vuol dire una persona che non si ferma, che non si accontenta, che non accetta la situazione, no? Ma che incessantemente ha fame e sete di un qualche cosa che deve procedere, deve dilatarsi, deve illuminarsi. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia. Ma qual è allora il problema di questa fame? Di fatto io mi sono convinto che vada fatto risalire appunto ancora al testo che stamattina per pura combinazione abbiamo letto al mattutino, cioè il testo del peccato, il capitolo 3 di Genesi, perché lì appunto avviene l'inganno. Il demone, il tentatore, il grande menzognero, inganna i progenitori sull'ipotesi che per diventare Dio bisogna mangiare, e che quindi la caratteristica di Dio sarebbe questa pienezza, insomma, no? Dio è un nutrito. È vero. E infatti nelle religioni, e questo bisogna dirlo, insomma, è un po' così. E anche la lunga tradizione di Israele, insomma, è un Dio che non è mai abbastanza, vero? Perché appunto sapete che, insomma, descritta in modo architettonico la struttura del Tempio di Gerusalemme, con tutte le sue bellezze e i suoi ornamenti, è una enorme graticola, sulla quale continuamente viene cotta carne, è vero? Bruciata carne, consumata carne. Certo, anche qui, e non è invenzione del solo Gesù, anche qui lui eredita la profezia di sempre, di restare attento però l'agnello, ma il tuo cuore dov'è? Se questo agnello che ho non è il segno del tuo cuore, del tuo pensiero, ma è un puro segno esterno, non vale niente. E quindi certo che c'è tutta questa cosa, ma resta il problema, resta il problema. E quindi resta il problema perché loro hanno mangiato l'albero della conoscenza del bene e del male. Questa è una grande preoccupazione che viene improvvisamente a Dio, e dire: adesso questi qui bisogna che io li cacci via. È un testo molto crudele, siamo sempre in quei pochissimi versetti del capitolo 3, perché questi qui che adesso hanno mangiato l'albero della conoscenza del bene e del male, se poi mi mangiano anche l'albero della vita, ma siamo persi. Bisogna cacciarli via dal paradiso, cacciamoli via. E quindi lui impedisce che il mangiatore dell'albero della conoscenza del bene e del male entri in potenza divina, invece proprio zero. Lei con la necessità di partorire continuamente, e lui con una gran fatica a tirar su qualche cosa dalla terra. Mandiamoli via, miserabili, via. Non possono diventare Dio. Io sto insistendo un po' su questa cosa, perché purtroppo invece ci si è un po' riusciti. Purtroppo ci si è un po' riusciti. E quindi ciò che è bello, grande, importante, desiderabile, è questo arrivare a impossessarsi del frutto. È la vita come una conquista. È vero. E quindi Dio chi è? È il grande conquistatore, quello che ha conquistato tutto, che ha preso tutto, che è tutto. E quindi non si dice mai abbastanza della sua onnipotenza, onniscienza, no? Fino ad essere un po' nauseante questo Dio che ha tutto, perché vengono dei sospetti che quindi non sia angosciato, non abbia il dolore, non conosca la trepidazione, non si commuova, cose che non corrispondono al testo biblico. Ma se non si sta attenti, la religione costruisce un Dio pasciutto, pasciutto. E che quindi più uno è grande e importante, più mangia, è vero, e mangia che ti fa bene, e via, no? Che cosa invece appunto è in questo senso l'assoluta rivoluzione del cristianesimo? E questo è il punto delicato. Perché Dio non è invece uno che mangia, ma è uno che si qualifica come uno che dà da mangiare. Dà da mangiare. Dio è un nutritore. Io sto rileggendola ancora una volta la tetralogia di Mann su Giuseppe in Egitto, è vero, e questo testo, questo volume si chiama Il Nutritore. È vero, Dio è uno che dà da mangiare, che dà da mangiare, che nutre, che nutre. Su questo si potrebbero fare delle osservazioni, anche un po' maliziose e altamente discutibili, si intende. Ma per esempio, il fatto di mettere al mondo pochi figli dipende dal fatto che si ha poco da dargli da mangiare. Contrariamente a quello che si potrebbe pensare. Una società evoluta come la nostra, in realtà è una società dove si pensa di avere poco da dargli e che ci sia poco da prendere. E quindi è una visione pessimistica della vita che, no no, ma si fa appena appena in tempo a andare avanti così, non abbiamo spazi, no? È vero, e noi stiamo facendo questa esperienza sottoculturale molto interessante di essere da una parte appunto molto molto ricchi, ma dall'altra però molto molto poveri. È vero, perché abbiamo poche scorte. Perché se poi la fame non è la fame solamente del pane, ma è la fame di tutto, io se avessi un figlio avrei poco da dirgli, poco da insegnargli, poco da fargli sperare. Poco eredità, anch'io ho preso poco e ho poco, e quindi sono un poveretto. È meglio che la vita finisca con me, io non ho niente di ricco, di buono. E invece la fecondità, diciamo, è la certezza che c'è molta possibilità di dare, molta possibilità di dare, e che non si deve stringere la mensa, perché ce n'è, e come vedremo, ce n'è moltissimo. Siccome Gesù è questo Dio che viene a prendere per mano l'umanità intera venendo in mezzo, è la festa di Natale, il viaggione l'ha cominciato subito, già al capo quarto di Genesi comincia a preoccuparsi di andare alla ricerca, di fare il viaggio di sport, si fa diverse centinaia di anni già scendendo giù in tutta la vicenda ebraica, nella pienezza dei tempi entra nella carne, quindi diventa uno di noi, fa un digiuno e dice alla fine, dice proprio così, ebbe fame. E quindi è un Dio che entra dentro la nostra fame, ma entra nella nostra fame per nutrire, perché Dio è fatto così. E quindi c'è questa specie di sdoppiamento di Dio, che è quello che dà da mangiare e che però viene a prendere in mano con affetto la nostra fame. La strappa dall'inganno del serpente e la vuole restituire, è vero, a una nuova possibilità, perché lui ha sempre desiderato darci da mangiare. La descrizione che Francesco ci ha dato del giardino è quella di per sé di una creazione dove ognuno aveva la sua parte, è vero? Per il piacere di alcuni magari di voi più raffinati del cibo, era una cultura vegetariana, è vero, quindi anche i leoni mangiavano l'erba, è vero, e quindi però c'era l'erba per ciascuno, e non c'era neanche da tirare il collo al pollo, è vero, e però si mangiava. Nel paradiso pre-peccato c'è la grande produzione agricola e la fame. L'uomo è stato messo perché custodisca e coltivi il giardino. Quindi è previsto che ci sia questo, ma è tutto pacifico. Dopo il dramma di questo prendere, rimanere con un pugno di mosche, no? Qui mi viene in mente anche una cosa severa che il mio amico Stefano Levi della Torre dice su un certo modo, perché poi ne abbiamo chiacchierato, ma è una persona molto profonda, non è... è bravo, insomma, è un ebreo che dice di essere non credente, insegna a Milano, insegna al Politecnico. E lui dice che noi cristiani abbiamo una specie di lussuria dell'immortalità, che non ci basta la vita che abbiamo, non la vogliamo anche quella dopo. È molto severa come affermazione. Però dentro c'è una grandissima verità in questo. Qui adesso non è che io voglia parlare male di nessuno, di niente, però ho bisogno di poter dire qualcosina, insomma, solo per chiarire, va tutto bene, quindi non voglio dire che c'è qualcosa che va male. Però dei problemi ci sono. Lo dico per trarre il problema della fame, del cibo, anche in termini discorsivi più immediati. Per esempio, siamo troppo preoccupati del paradiso, e troppo poco preoccupati del dare la vita. Perché la cosa positiva della nostra vita non è conquistare il paradiso, quello rischia di essere dentro ancora all'albero della conoscenza del bene e del male, al frutto sbagliato. Voglio conquistarlo, rischia. Non è che il desiderio del paradiso e il dare la vita si contraddicano. Però non sarebbe meglio che io a 73 anni, invece che preoccuparmi molto di quanto purgatorio mi farà fare, se poi in paradiso ci andrò e chissà che mi caccerà giù all'inferno, non mi preoccupassi umilmente, quotidianamente, di dare la vita? Che cosa dà il senso alla nostra vita? Qual è la cosa più bella che noi possiamo fare? Cos'è l'atto divino che noi possiamo celebrare nella nostra vita, no? Dato Gesù, ormai la cosa è chiara. E la cosa più bella che possiamo fare è essere dei datori di vita. È vero? Quando San Paolo vuole stabilire una differenza tra il primo Adamo e l'ultimo Adamo, cioè Gesù, dice che il primo Adamo, statuina e poi soffio, divenne anima vivente. Adamo, ma l'ultimo Adamo, dice Paolo, è spirito datore di vita. Noi non siamo dei viventi, molto di più, siamo dei datori di vita. L'uomo fatto a immagine e somiglianza di Dio, capite? È un datore di vita. Gesù è venuto a inaugurare questa nuova creazione. La colletta di oggi dice: spero di esserci anch'io dentro a questa nuova creazione. Ebbene, come si caratterizza? Non dei viventi, ma dei datori di vita. Se ci riflettete, ci sono anche proprio delle commozioni di pensiero in questa cosa, perché uno capisce quanto potrebbe essere più profonda, più bella, più semplice, più umile, più in pace la sua vita, se avessimo fortemente luce in testa e nel cuore, che il senso della nostra vita è il dare la vita, perché questo è il senso della vita di Dio. È vero, Gesù è venuto a dirci che Dio è uno tutto dato, no? Quando io racconto che quando morì mio papà e la morte appunto venne a prenderlo, e io mi accorsi con chiarezza che non trovava niente, perché era una persona che aveva dato, no? Aveva anche guadagnato moltissimo nella sua vita, uno che sì, lavorava molto e quindi morto senza un quattrino, non c'erano neanche i soldi del funerale. Quando si può entrare in questo criterio dell'esistenza, capite? Però c'è una contrapposizione, capite, tra un albero e l'altro. Lui, dato che avevano preso quest'albero di conquista, non gli poteva dire adesso prendete l'albero della vita. Però adesso invece l'albero della vita è qui perché è il crocifisso l'albero della vita, no? Secondo tutta l'interpretazione cristiana, anche iconografica, vedete, quello è l'albero della vita. Lì pende un frutto per tutte le stagioni, per tutte le stagioni, è vero? Che nutre questa nuova vita, che è fatta di che cosa? Di dare la vita, di dare la vita. E quindi la vita è positiva, esuberante, ma questo anche per delle verifiche che si possono fare anche dal punto di vista storico-culturale, artistico persino. È vero? Quando c'è molta forza di dare la vita, quando invece c'è molta angustia per prenderla, le cose sono meno ricche, no? meno felici. È per questo motivo, secondo me, siamo sempre molto soggettivi, che il miracolo, come sapete, più raccontato nei Vangeli è il miracolo dei pani, e addirittura il miracolo dei pani dal testo di Matteo e dal testo di Marco è addirittura raccontato due volte, per cui anche nelle nostre Bibbie, anche quelle riviste dalle nuove, è scritto prima moltiplicazione dei pani, seconda moltiplicazione dei pani. La prima la trovate al capitolo 14 e la seconda al capitolo 15 di Matteo, però potreste guardare anche il parallelo di Marco. Però non sono uguali. Innanzitutto c'è sempre quella cosa che da 50 anni ci tengo molto a ricordare, e cioè che non ha affatto moltiplicato i pani. Non ha affatto moltiplicato i pani. Non c'è mai scritto questo verbo moltiplicare. Non li ha moltiplicati, ha benedetto e li ha spezzati. La tesi di Ivan Illich sul fatto che siamo in troppi e non c'è abbastanza pane, lui in modo secco ma altissimo e con una sociologia anche molto raffinata, dice no, ma il problema è che noi abbiamo dimenticato come si fa a spezzare, quindi ne sciupiamo un sacco, è vero, e lasciamo affamati delle moltitudini, è vero, abbiamo disimparato lo spezzare del pane, che, capite, per noi è fondamentale lo spezzare del pane, no? Noi facciamo polemica nelle nostre parrocchie perché c'è questo segno della pace che dura delle ore, si danno tutti dei bacetti, eccetera, così il prete è lì, inseminito, che aspetta, perché fa un gesto importantissimo. Deve spezzare il pane, noi poi usiamo un'ostia magna, grande, e quindi lo spezziamo perché tutti ne abbiano. E questo però è decisivo. Bene, e lui però di questi miracoli del pane ne fa due, in Matteo e in Marco. Perché? Perché il primo è inutile e il secondo è utile. Il primo inutile è, lui ha fatto i suoi predicozzi, come sempre, la gente gli va dietro, lui fa anche dei miracoli. A un certo punto i discepoli guardano l'orologio, vanno a dirgli, senti, mollali adesso, perché così vanno nelle botteghe vicino, si procurano da mangiare e così siamo a posto, per stasera sono a posto. E lui dice, no, dateglielo voi da mangiare. Però capite, non c'era bisogno. C'erano le botteghe, no? La Carla prima mi ha detto, io voglio triturare delle verdure, eccetera, così, e pensava a una bottega. No. Io no, non andarci, perché sapevo che dovevo dire questa cosa, dopo vado io a prendere. Dateglielo voi da mangiare. E quindi il primo miracolo dei pani è manifestamente una liturgia. Lui ha voluto fare una liturgia quella sera lì. È certo una liturgia meravigliosa, perché da 5 pani ha nutrito un sacco di gente, è vero, benedicendo e spezzando. Però lì è una liturgia. Il secondo miracolo invece è la fame. È lui che dice, chiama lui i discepoli, dice ragazzi sono preoccupato perché questi qui sono 3 giorni che mi vengono dietro, non hanno più niente da mangiare. Se li lasciamo andare così moriranno per strada. Quindi proprio la fame del mondo. E dice ma non abbiamo niente, ma non basterebbero tanti soldi. Giovanni dice c'è più un ragazzo che ha 5 pani. Allora fai il miracolo, ma lì è bisogno. Questo è molto interessante secondo me, perché connette, capite, la liturgia, quella che noi anche abbiamo celebrato questa mattina, ha un problema decisivo della storia, che è quello che ci riunisce in questi giorni qui come tema, come preparazione della scuola estiva. Cioè non si può pensare di celebrare la liturgia, che è una bella liturgia, quella lì è una bomba, è meglio non dir messa, ma se dici messa ti freghi, è vero, perché dopo non si può mica però non spezzare il pane, dopo non si può mica dire, è vero, andate come Giacomo, no? Mi pare nella sua lettera, ironizza, dice voi dite ai poveretti sì vai in pace, Dio ti aiuti, ma cavolo, è vero, allora non dir la messa, ma se dici la messa cosa vuol dire la messa? Ci potrebbe anche essere più dispettosi ancora, cioè, ma puoi escludere qualcuno da questa cena? Lo Scimè lui dà solennemente delle comunioni a gente che è proprio mai fatta, dei vecchietti selvaggi, eccetera. Anch'io ne do un po', perché se uno te la chiede, tu non gliela dai. Problemi. Se uno ha fame, non lo nutri? Sono domande che restano aperte. Quello che è certo è che i due racconti del miracolo dei pani ci costringono a sapere che il significato di quel gesto liturgico, che è decisivo perché è il corpo di Cristo, è il sangue di Cristo, per Gesù però butta nella storia in modo assoluto. E quindi noi non possiamo non avere questo problema che ci riunisce in questi giorni. Capito? Perché è assolutamente vitale, è impossibile non può. Noi neghiamo l'Eucaristia se non ci occupiamo della fame del mondo. Ognuno lo farà, e anche su questo mi interessa dire una parola, ognuno lo farà come potrà, come puoi tu. E questo è molto interessante, perché? Perché anche nell'educazione, qui abbiamo anche i ragazzini della scuola, eccetera, così, bisogna insegnare alle persone in che modo loro possono dare da mangiare. Io sono capace a coltivare i radici, è sicuramente utile. Io so dire bene le poesie, va bene. Io posso insegnare le preghiere, bene. Io so dare dei baci bellissimi, bene. A me piace andare a cercare gli ubriachi di notte, ottimo. E ognuno trova l'educazione, capite? Che cos'è l'educazione? La parola dice tirar fuori, è vero? E allora uno è chiamato, è vero, a un atteggiamento nuovo, libero, signorile della sua vita, per fare della sua vita una fonte. Anche tu hai qualche cosa di bellissimo da dire, da dare, da fare, no? Quando alla Caritas si aiutano le persone, si cerca di dire, non diamogli l'assistenza, riaccendiamogli il fuoco, no? Perché se tu gli dai l'assistenza, lui resterà assistito per sempre, no? Per sempre. E noi poi viviamo con una persona come Massimino, che di per sé è difficilissimo dire, ma lui che cosa ha da dare? E poi invece noi che lo conosciamo bene, siamo stupefatti della potenza che lui ha di nutrirci, di tesori straordinari. Quindi è una speranza, capite, che tutti, e quindi se noi vogliamo pensare com'è Dio, e quindi come si fa a imitare Dio, come si fa quindi a essere cristiani, bisogna pensare che il tratto educativo fondamentale è questo, di nutrire una persona in maniera che possa essere un nutritore. È vero. Certo, ha ragione il principio costituzionale, che quindi dice, ma dietro quindi c'è un'educazione, vero? È compito dello Stato fare in maniera che ognuno possa essere pienamente cittadino e esercitare, è vero? E quindi nel lavoro, tipo di lavoro, radici, suonare il pianoforte, è vero? Cucire a maglia, ognuno nella sua roba, è vero, sia un nutritore. Questo, allora, in questo senso, in questo modo, allora, però la cena è pacificata, insomma, perché non è una disgrazia avere fame, è vero? E evidentemente non va bene impadronirsi. Bisogna ricevere, perché tutti abbiamo ricevuto fino a oggi continuamente qualche cosa che ci ha nutriti e fatti crescere, e evidentemente, proprio perché abbiamo ricevuto, siamo nella possibilità di essere nutritori. Va bene, sì, l'itinerario del Signore lo sapete bene, insomma, no? Cioè, e lui ha voluto glorificare questa cosa. Capo quarto di Giovanni, è seduto al pozzo, è stanco per il viaggio, perché viene giù da là, per giunta è mezzogiorno, che è l'ora della croce, arriva quella signora pomposa con la sua brocca e lui le dice: dammi da bere. Sant'Agostino dice: lui in realtà ha sete di lei. L'ultima parola che secondo Giovanni lui dice sulla croce è: ho sete. E quindi delinea, capite? Una creatura che non perde quella nota fondamentale della povertà. Gran problema questa povertà. È una gran fregata o una cosa buona? In Gesù è una cosa buona. Perché è quello che ci mette in relazione. Perché io ti posso lavare i piedi e tu li puoi lavare a me. È vero. E nessuno deve fare tutto per conto suo. Tutti siamo poveri. E tutti abbiamo qualche cosa che possiamo dare, è vero? E lui se ne va dicendo: ho sete. Quindi possiamo pensare che abbia sete di noi, eccetera. Matteo è l'unico che parla di un giudizio finale di tutti i popoli della terra, al di là quindi della fede ebraica e quindi della conoscenza del Cristo. E quindi come la gioca? Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare. Ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero nudo e mi avete vestito. Il contatto si è finalmente realizzato. Per realizzarlo lui è diventato più povero di noi, però uno che non crede neanche nei radici, però gli ha dato un panino col prosciutto. Venite benedetti dal Padre mio. È una riconquista del dialogo, quello che era stato spezzato, è vero, nella volontà dell'albero della conoscenza del bene e del male. Decido io che cosa è bene e che cosa è male, io lo so e lo decido, questo è il problema del... Ma no, tu ebreo non puoi mica, te lo deve dire lui che cosa è bene e che cosa è male. No, ho voluto dirlo, questa è la cosa che ci ha fregato, perché ha fatto di noi un po' dei lussuriosi, insomma, no? Dei conquistatori, della gente che addirittura butta fuori gli altri. Se invece tutti abbiamo fame, va bene, purché pigliate anche me, che ho fame anch'io, poi mi porto anche la tua fame, la sopporto benissimo, ci convivo benone. E quindi la ricostruzione che è stata fatta è straordinaria. La ricostruzione storica di questa cosa è appena agli inizi. È inutile star lì a scandalizzarsi, è vero, siamo assolutamente alla preistoria del cristianesimo e quindi si capisce che il sistema è ancora un po' irrigidito e ancora talvolta un po' sedotto dall'albero sbagliato, però quello che conta è che l'albero giusto è dato e ci si ne può nutrire tutti.